Va bene, buonasera a tutti, benvenuti. Prima di iniziare, facendovi il benvenuto, facciamo una piccola presentazione di questo posto nel quale ci troviamo oggi. Questo è l'ex deposito carcerario autogestito. Il collettivo Guernica da più di un anno ha deciso di riprenderlo, restituirlo alla città. Riprendere un luogo che era vuoto, inutilizzato da più di 30 anni, e il collettivo Guernica ha scelto di andare contro una politica locale che utilizza strumentalmente i luoghi lasciati vuoti, rappresentandoli come luoghi di degrado per poi farci grandi speculazioni sopra. E il collettivo Guernica ha scelto di opporsi, ridando alla città questo luogo. Questo luogo è un luogo in cui quotidianamente, settimanalmente, si incontrano i vari bisogni, i bisogni del quartiere, i bisogni delle persone senza casa, dei piccoli produttori agricoli, di chi si mette insieme per contrastare un tipo di politiche che vogliono favorire solo i grandi poteri di questa città e di chi si mette insieme per ripensare, ricostruire dal basso il tipo di città che vogliamo. Non è un caso che oggi presentiamo questo libro con Renato Curcio, che ringraziamo di essere venuto a trovarci. Questo libro è La rivolta del riso, sottotitolo impegnativo, Le frontiere del lavoro nelle imprese sociali tra pratiche di controllo e conflitti biopolitici. È un libro che emerge da un anno di lavoro di un cantiere di ricerca, secondo il metodo della socioanalisi narrativa, che poi Renato magari spiegherà molto meglio di me. La cosa importante di questo libro è che per costruirlo si sono incontrati mensilmente, una volta al mese, per un anno, un gruppo di lavoratori e lavoratrici di quello che noi siamo soliti definire in vari modi mondo del sociale, l'impresa sociale, le cooperative sociali, le associazioni di volontariato, le fondazioni benefiche. E questo libro prova a costruire dei primi elementi per rispondere a delle domande che sono ridotte all'osso. Quali sono le condizioni di lavoro di quelli che oggi sono definiti operatori del sociale? Quali sono le condizioni di vita degli utenti, di chi viene preso in carico dai servizi, dalle cooperative che prendono, diciamo, i servizi esternalizzati? Attraverso i racconti, le storie dei lavoratori, abbiamo iniziato con questo cantiere a delineare una prima mappatura, un quadro di questo territorio del lavoro sociale, da cui è emerso che dietro la retorica della solidarietà, dell'inclusione sociale, della coesione, si sviluppano in realtà dei sistemi che possiamo definire sistemi di becero sfruttamento. Le condizioni di lavoro che abbiamo imparato in questi anni a vedere nelle cooperative della logistica con i facchini, oppure che vediamo oggi in questo periodo con i lavoratori a contratti da 0 euro che vanno a lavorare per l'Expo, in qualche modo ci è sembrato che in questo territorio del sociale, si siano iniziate a sviluppare, ad assumere una loro fisionomia negli ultimi anni. E che proprio attraverso questo terreno certe forme di sfruttamento si siano andate affermando. Dicevo, non è un caso che scegliamo che abbiamo chiesto a Renato di venire a presentare questo libro qui a Modena, perché sul nostro territorio era un tema un po', no, difficile, un tema ostico, di cui sembra che nessuno voglia parlare. Negli ultimi giorni ho incontrato delle persone che mi hanno detto: "Ah, beh, è importante che voi del collettivo Guernica parliate delle condizioni di sfruttamento dei lavoratori delle cooperative sociali, perché in questo territorio non lo fa nessuno. Nessuna forza politica si è mai posta la questione delle condizioni di lavoro e delle condizioni di vita dentro questo settore. E perché? Beh, noi qualche risposta ce l'abbiamo come collettivo che da anni conduce delle lotte, dei tentativi di organizzazione su questo territorio. Su questo territorio le cooperative sociali costituiscono una rete estesa, radicata, che in qualche modo sembra essere un po', sembrano essere dei nodi diretti di potere, il fatto che molte siano raccolte dentro questi grandi contenitori che sono importanti anche nel determinare la politica cittadina come Lega Corp. E poi sono anche dei serbatoi di consenso, quando ci sono le primarie dentro il partito che da anni, no, gestisce la vita cittadina, appare chiaro quali sono i referenti che si propongono come portavoce di un certo gruppo di cooperative e quali sono i referenti di un altro gruppo di cooperative. E poi cos'altro fanno le cooperative sociali qui a Modena? Beh, assumono forza lavoro precaria. Sono il serbatoio in cui trova impiego tutto un gruppo di giovani precari, magari anche altamente specializzati, no? Che vengono in qualche modo reimmessi dentro un tessuto sociale attraverso le forme di impiego, di sfruttamento che offrono le cooperative. E poi cos'altro succede? Ci troviamo in un territorio che è stato storicamente all'avanguardia nella, diciamo, diffusione di servizi alla persona, alle famiglie, alle fasce deboli. Però quello che succede oggi, no? Vediamo che con la crisi le cose sembrano continuare a tenere in questo territorio. Allora le cooperative sembrano anche essere uno strumento tampone che fa un po' da freno alla disgregazione di un tessuto sociale e che cerca in tutto, sembrano essere una belt, no? Come una cintura che trattiene quella che può essere la disgregazione del tessuto sociale che noi poi quotidianamente vediamo anche con le persone che perdono casa, le persone che perdono il lavoro. Ma questa coesione sociale, ci siamo chiesti, a quale prezzo si mantiene? A quale prezzo, cioè a quali condizioni di sfruttamento, a quali condizioni di perdita del senso anche del servizio, del lavoro sociale? Ci siamo chiesti, noi che abbiamo anche frequentato questo cantiere di ricerca, poi che cosa può significare organizzarsi all'interno di questo lavoro, no? Cosa significa contrastare, no? Bloccare i flussi del capitale dentro questo lavoro? Sembra che oggi questa categoria di lavoratori del sociale inizi a percepirsi come categoria. La crisi a cui stanno andando incontro quelle culture antiche di riferimento, no? La cultura del cattolicesimo di base, la cultura di sinistra che aveva fatto emergere tanti lavoratori motivati da spinte ideali, sta mostrando la sua crisi. Si vede che quello che quotidianamente si fa lavorando in questi luoghi non risponde a quegli obiettivi ideali di emancipazione di cui parlano i documenti fondativi di questi enti. E questo viene chiaro, poi lascio la parola a Renato, no? Dal titolo, La rivolta del riso, uno pensa cos'è? Siamo tornati al maoismo, adesso la rivolta. No, è una cosa molto. È una storia che è venuta fuori dal cantiere di ricerca, no? C'era questa educatrice, lo racconto io, poi lascio la parola a Renato. C'era questa educatrice che diceva: io mi chiedo il senso del lavoro che faccio quando vado a scuola, no? Questa scuola che ha esternalizzato parte dei servizi educativi e io devo tenere i bambini che restano a scuola dall'1 alle 5 perché i genitori lavorano e questi bambini non sanno con chi andare, no? Quindi, allora noi li facciamo mangiare, no? E arrivano, no? Questi pacchetti, questi piatti impacchettati da un'altra cooperativa che dà il cibo, no, a tutti i bambini. E lei diceva: il cibo è immangiabile, io non mangio quel cibo là. E i ragazzini lo sanno, però lo mangiano. Un giorno però i ragazzini hanno detto basta e hanno iniziato a prendere questo riso immangiabile e a lanciarlo contro gli educatori della cooperativa. E lì l'educatrice si è chiesta, no? Dopo un po' di mesi di lavoro nel cantiere, si è detta, no? Lì è venuto fuori il senso del mio lavoro, no? Mi dicono di lavorare per l'integrazione, per l'inclusione, e invece lì ho capito che quello che mi veniva chiesto nel mio lavoro era sedare una rivolta, era lavorare per far percepire a quei bambini, che magari hanno dei disagi, che vengono da famiglie appunto dove c'è bisogno di un servizio educativo speciale, che quella loro condizione loro la devono accettare, che è immodificabile, che loro non possono organizzarsi per fare appunto qui una rivolta, ma per fare qualsiasi cosa. Loro devono accettare la loro condizione. E quindi il disagio, e quindi il servizio speciale, e la presa in carico, no? E tutto ciò che ne consegue. Io credo di aver detto tutto quello che era necessario dire, quindi lascio la parola a Renato che presenterà questo importante lavoro per noi oggi.
Avete presente il Bagnasciuga, quella linea tra il mare e la sabbia? Ecco, quella è una linea di frontiera che si muove, no? Si muove un pochettino. Ci sono luoghi in cui lo spazio tra le maree fa muovere moltissimo e luoghi in cui si muove un po' meno. Ecco, il lavoro sociale oggi possiamo immaginarcelo così, un territorio che è questa linea del Bagnasciuga che si sta lentamente ma progressivamente modificando in una maniera radicale rispetto al momento in cui questo tipo di lavoro in Italia è nato. E le previsioni, diciamo così, di trasformazione sociale sono molto chiare, cioè rispetto al lavoro giovanile soprattutto. Ci dicono che nei prossimi anni noi avremo un'area di persone che alcuni economisti calcolano sul 50% del lavoro occupabile per quel che riguarda l'Europa e l'Italia, un'area assolutamente priva di definizione lavorativa. Quindi un'area che premerà un po' come la massa oceanica, insomma. In quella famosa isola della Francia, premerà per trovare qualche tipo di soluzione. Ecco, questa è la previsione, ma i lavoratori del sociale che oggi sono occupati già sentono questa spinta. Ed è proprio da questa spinta che è nata la richiesta di fare quello che Luca prima chiamava un cantiere, cioè cercare di capire un attimo di che cosa si parla quando si parla di lavoro nel sociale e soprattutto quando si parla di lavoratori che sono occupati in questo territorio. Perché per quanto le parole sembrino indicare qualcosa di definito, a guardar bene noi ci troviamo dentro una situazione assolutamente caotica, priva di definizione. Allora, è importante a questo punto fare, diciamo così, un certo percorso per presentare il lavoro. La prima cosa che vi vorrei, in qualche modo indicare è come abbiamo lavorato, in modo che voi possiate farvi un'idea anche dei risultati del lavoro. Luca parlava di cantiere, abbiamo fatto un cantiere. I cantieri sono luoghi tradizionalmente, nella storia del mondo del lavoro, in cui più persone insieme si mettono intorno a un progetto e cercano in qualche modo di dargli corpo, per esempio una nave, no? Ecco, c'è un certo disegno, ci sono competenze diverse, ci si mette lì e insieme si cerca di realizzare quell'oggetto. Un cantiere socio-analitico è un cantiere in cui diciamo, l'oggetto da realizzare è immaginario. Noi non sappiamo bene che cosa dobbiamo realizzare quando ci mettiamo insieme per guardare che cos'è il lavoro sociale. Non lo sappiamo perché se lo sapessimo prima faremmo un altro tipo di operazione. Verificheremo se le idee che abbiamo in testa sono buone o cattive rispetto a dei dati di realtà. Questo è il modo di procedere della sociologia più tradizionale, diciamo, fa un'ipotesi e poi va a verificarla. In un cantiere invece noi non lavoriamo così, mettiamo insieme persone che sono tutte implicate dal tema che si sta affrontando, che scelgono e vogliono affrontare quel tema. Quindi persone che autodeterminano la loro posizione lì e che portano in una dimensione collettiva stabile, che si dà una certa ritualità, portano delle storie, le storie della loro esperienza lavorativa. Ora, noi siamo sempre meno abituati a diciamo sentire delle storie, ascoltare delle storie, raccontare delle storie. Questa era una modalità ordinaria nella società preindustriale, era una modalità ordinaria nel mondo artigianale, nel mondo contadino, nel mondo pastorale. Poi sono arrivati gli anni dello fine 800, del 900, le guerre mondiali, e la gente è diventata sempre più muta, ha cominciato a esprimersi sempre più per grandi idee comuni. Walter Benjamin, che alcuni di voi conosceranno, una grande figura della scuola di Francoforte, un grande filosofo, ma soprattutto una grande persona, che è molto acuta, molto profonda, diceva uno dei rischi più grossi che il Novecento sta correndo è la perdita della capacità di narrare, il silenzio sulla propria esperienza. Perché? Diceva, perché la propria esperienza viene a tal punto svalutata, viene a tal punto considerata priva di significato, che tutti pensano di non avere niente da dire. Cosa da dire un postino, no? Sul mondo delle poste. Prendiamo una grande agenzia americana, cioè, che studia la ristrutturazione delle poste, tutti ci rivolgiamo al posto. Cosa da dire una commessa sul mondo della grande distribuzione? Per carità, cioè, una commessa ci avrà da dire quattro storie, quattro diciamo prive di significato. Ecco, noi ci stiamo abituando, e nel Novecento ci è abituati a immaginare la nostra vita come priva di significato, priva di storie, o meglio, le storie che noi abbiamo sono banali, così banali da non avere significato. Il presupposto metodologico invece della socianalisi rovescia questa impostazione e dice: ognuno di noi è la fonte del sapere. La fonte del sapere non è nelle istituzioni, non è nell'accademia, non è nelle teorie. La fonte del sapere è in chi vive particolari esperienze. Ora, questo non vuol dire che chi vive particolari esperienze si mette lì e ti spiantella un sapere su quelle esperienze, cioè sarebbe un po' troppo facile come gioco, ma questo vuol dire che quella è la fonte. Come tutte le fonti, se noi diciamo riuniamo ciò che zampilla dalle fonti, piano piano cominciamo a trovarci un patrimonio di esperienze, di sguardi su quelle esperienze, di malesseri su quelle esperienze, di riflessioni su quelle esperienze, che se facciamo lavorare insieme, mettiamo, come dire, in circolo, creiamo una situazione ricorsiva per cui ogni storia comincia a giocare con tutte le altre, ecco che se facciamo questo tipo di operazione scopriamo molto presto che le storie di per sé non hanno nessun significato. Questo va da sé, non è che sono come le pesche che all'interno di un nocciolo, per cui noi ci scaviamo un po', poi dentro troveremo il significato di quella storia, ma scopriamo che insieme questo significato invece lo costruiamo. È una costruzione che noi facciamo, una costruzione collettiva, ed è una costruzione che ci fa passare dal vissuto, dall'esperienziale, diciamo così, dal narrato, no? a una dimensione che lo trascende, a ciò che quel narrato in un contesto può significare, potrebbe significare, potrebbe significare, ma non significa. Ecco, potrebbe quindi, diciamo così, costituirsi questo processo anche come costruzione di un immaginario per il cambiamento. Questo è il lavoro che noi abbiamo fatto, un lavoro quindi lento, che partendo dalle esperienze, dalla narrazione collettiva delle esperienze, raccoglie un tavolo virtuale di storie, le mette allo specchio una con l'altra e facendole, diciamo, rincorrere, costruisce un passaggio dalla storia ai dispositivi di potere che la trascendono o che la sottendono o che la implicano o che la comprendono. Quindi un passaggio da un vissuto a un analizzato. Naturalmente, proprio perché questo è un metodo ricorsivo, questo lavoro è infinito, cioè non finirà mai, nessun cantiere potrà mai finire questo percorso. E questa è anche la ragione per cui siamo qua, cioè il lavoro del nostro cantiere che si è svolto l'anno scorso a Milano, quindi in una città molto particolare, cioè sebbene fosse presente Luca che veniva da Modena, da queste zone, fossero presenti operatori di Torino, fossero presenti operatori del Veneto, fossero presenti operatori anche di altre regioni che sentivano lo stesso bisogno, però, cioè, nonostante ci fossero, diciamo, più esperienze, più saperi, il lavoro che noi abbiamo fatto è inconcluso, resta, diciamo così, un momento che dovrà progressivamente arricchirsi mano a mano che incontrerà persone che in qualche modo si specchieranno e quindi racconteranno altre storie che ci consentiranno di vedere in un'altra maniera più ampia, più ricca, da altri punti di vista, le stesse esperienze che noi abbiamo vissuto. Ho fatto questa premessa perché poi vedremo che questo conta, aver fatto il lavoro a Milano piuttosto che a Bologna o a Milano piuttosto che a Brindisi, perché in ognuna di queste situazioni la marea, diciamo, è un po' diversa in Italia in questo momento, e questo fatto, diciamo così, rende anche l'aspetto analitico claudicante. Noi non possiamo dire che abbiamo punti fermi e certi del percorso che abbiamo fatto, abbiamo alcuni punti che io ora vi indico e saranno, mi auguro, anche oggetto di una riflessione comune. Allora, il primo punto che è stata una ricerca che abbiamo dovuto fare è un po' secondo un metodo che è un metodo che ci ha insegnato il marxismo per un verso, Foucault per un altro, che è un po' il metodo genealogico, è, diciamo, è stato quello di passare dalla Milano del 2014 all'origine del lavoro sociale, perché se c'è un lavoro da qualche parte, ci siamo detto, sarà pur cominciato questo lavoro. E visto che noi abbiamo tra gli operatori culture molto diverse, queste culture appaiono spesso persino incompatibili, diventava piuttosto interessante cercare di leggere queste differenze a partire un po' dalla storia, no, che ognuno portava lì dentro. Ecco, se noi utilizziamo quindi questo metodo genealogico, insomma, regressivo, progressivo, torniamo un po' indietro, come ha fatto Nietzsche, per esempio, per studiare l'origine della tragedia, cioè la nascita della tragedia, ecco che arriviamo a un punto di nascita. Vediamo come è nato il lavoro sociale italiano. E io ho avuto, perché sono ormai anziano, quindi ho avuto la fortuna, se vuoi, di attraversare tutti quegli anni all'interno del quale è nato il lavoro sociale. E l'ho visto anche nascere, nelle relazioni con molti miei compagni e compagne di vita e di avventura, perché il lavoro nel sociale è nato in quel momento in cui in Italia, diciamo, il periodo post bellico, per fortuna, no, entrava in una profonda crisi, siamo tra il 68 e il 69. Diciamo, questa grossa eredità che aveva lasciato il fascismo culturale, soprattutto, non il fascismo politico, che quello del 45 era finito, ma l'Italia negli anni 50, negli anni 60, aveva continuato a vivere pienamente sotto la cappa di quella cultura. Pensate, io ho fatto l'università in quegli anni, una delle grosse battaglie che abbiamo fatto tra il 66 e il 68 è stata quella di liberarci dalla riforma Gentile, che era la riforma fatta da Gentile, un filosofo, un grande fascista dell'epoca morte passata col 45, ma no, il codice penale, cioè il codice Rocco, ce lo trovavamo tutti i giorni in mezzo alle piazze, alle strade. erano condanne, era una cultura di un'altra epoca, c'è ancora oggi, tenete presente, cioè, non che sono finite, però erano ombre cupe, il rapporto tra gli uomini e le donne, lo sguardo sulla sessualità, ecco, la stessa cultura italiana. Guardate l'editoria italiana intorno agli anni 60, vedrete che la stragrande maggioranza dei grandi autori americani, europei, non era tradotta in Italia, cioè in quegli anni. Eravamo un paese, come dire, molto ancora soggetto a una cultura passata, molto soggetto a una violenza sulle persone straordinaria. Gli operai, fino al contratto del 1969, guadagnavano a malapena per sopravvivere, a malapena, cioè il diciamo così, il salario operaio era un salario di sopravvivenza, da economia, no, che si era sviluppata soprattutto nell'industria pesante, che non aveva nessuna, diciamo, attenzione al problema, al mondo del consumo, dei consumi. Oggi siamo immersi, shopping, la parola che domina, no? Allora altro che shopping, cioè se c'era da mangiare pane e formaggio era già molto per una persona. E questo fino al 1969 era l'Italia. L'Italia quindi che in quegli anni si ribellò profondamente nelle scuole, nelle fabbriche, nel mondo degli impiegati, negli intellettuali, nel mondo delle donne, e si creò un tumulto, un caos, una situazione indescrivibile, diciamo, in poco tempo, no? Ma anche in filmati d'epoca, in libri, con un po' di, diciamo così, buona volontà, potete ritrovare raccontata in mille modi, ma comunque in mille modi che racconteranno sempre un grosso scontro sociale. Che come tutti gli scontri sociali è stato molto positivo, cioè ha aperto tantissime, diciamo così, traiettorie, e in quel momento, soprattutto i giovani che avevano, diciamo, allora l'età delle scuole superiori, delle scuole professionali e poi dell'università, si trovarono a dover fare delle scelte. Le scelte furono di tipo molto diverso. Ci fu chi in questa situazione disse: mi vado a vedere cosa succede in giro per il mondo. Molti miei amici e compagni presero e andarono per esempio in America Latina. C'era il mito del Che, c'era il mito delle rivoluzioni, c'era Cuba da pochi anni, no? Perché non andare lì? Partirono, andarono in Argentina, in Cile, in Bolivia, eccetera. Altri dissero: no, io affronto la situazione qua, no? E si misero a farlo. Nacquero movimenti extraparlamentari, cioè ragazzi che dicevano: non vogliamo fare la politica come l'avete fatto finora, Parlamento, partiti, eccetera. Siamo extraparlamentari, fuori dalle istituzioni, vogliamo costruire un altro modo di guardare le cose. Ci furono tante lotte, e non è l'oggetto di questa sera. Lotte che diventarono anche violentissime, durissime, anche armate. Io poi ho fatto anche questo percorso qua, e un'altra parte quindi prese di ragazzi e di ragazze prese questa strada. Una terza parte, molto influenzata dalla cultura degli anni 60, americana soprattutto, scelse di, diciamo così, fare un po' il figlio dei fiori, insomma la figlia dei fiori, un movimento hippie molto ricco culturalmente, sul piano musicale, sul piano poetico, sul piano letterario, sul piano anche della ricerca delle forme di vita. Nacquero molte comuni, cioè modi di inconsueti di stare insieme, modi di profonda rottura, cioè oggi li possiamo guardare con, diciamo così, come un aspetto curioso, ma comunque importantissimi nella situazione italiana. La gente, per esempio, molti si fecero crescere i capelli, no? O cominciarono a vestirsi non più come ci si vestiva fino a quel momento. Ma tenete presente, questo poteva costare anche il carcere in quel momento, perché erano rotture di costume, rotture di modi di fare. questa parte, per esempio, ad un certo punto scelse di andare a esplorare l'India, gli ashram, no? Molti partirono, se ne andarono in India, il mio carissimo amico Mauro Rostagno, con il quale avevo fatto tutta l'università, le lotte universitarie, prese e se ne andò in India, no? E così delle mie amiche e degli altri miei amici. E una quarta parte di quella generazione ad un certo punto preferì chiudere gli occhi su tutte le cose che succedevano, prendere la via dell'oppio, diciamo la via dell'eroina, una via che per tantissimi anni ha portato moltissime ragazze, moltissimi ragazzi a fare un percorso di passivizzazione, di diciamo nirvana, ricerca del nirvana attraverso una sostanza, attraverso un'operazione chimica. Non era più l'operazione dell'LSD, dei figli dei fiori, diciamo così, di pochi anni prima, era già un'operazione più passiva, più triste, più chiusa. Bene, vi ho fatto un po' questo zoom su anni passati, perché quello è anche il momento in cui nasce il lavoro sociale. Tra il 66, 67, 68, 69 ci sono tutti questi fermenti, e nei primi anni 70 alcuni di questi fermenti cominciano a ritornare. Molti ragazzi che erano andati in America Latina tornano in Italia. Chi trovano in Italia? Trovo alcuni che fanno la lotta armata, altri che sono pieni di eroina, altri che sono appena tornati dall'India, sono molto disorientati o pensano di partire in quel momento. E allora, per quel senso di fratellanza, di fraternità profonda, cioè che lega poi le persone di una generazione molto spesso, alcuni cominciarono a dire: ma vediamo cosa si può fare qui per rimediare a questo caos, a questa disperazione, a questa divisione, a questa mancanza di progettualità, di insieme. Per cui alcuni cominciarono proprio di qui a dire: boh, mio nonno c'aveva una casa, no, in campagna, vado a vivere lì, e chi vuole, no, che abbia fatto l'eroina, che venga dall'India o che sia stufo della lotta armata, perché non viene qui, insomma, no? Queste situazioni, diciamo, diventarono piano piano tante, molte, e si formarono delle comuni, comunità, boh, poi i nomi negli anni sono diventati sempre più stereotipati, luoghi, diciamo così, luoghi dove le persone in qualche modo si cercavano e si davano una mano, invece di pensarsi come Caino e Abele, si pensavano come due fratelli, un fratello e una sorella, che avevano fatto percorsi diversi, che in qualche modo dovevano affrontare il punto a cui erano giunti. Ci furono due versanti di fondo in questo percorso. Un versante laico. Allora abbiamo persone che fanno questo percorso e si ritrovano. Un versante più religioso, che è stato seguito da preti sostanzialmente, un po' anomali, un po', diciamo, non totalmente immersi nella cultura tradizionale della carità, ma diciamo un po' più aperti anche sul piano della fantasia relazionale. Penso a Don Gallo, per esempio, che forse molti di voi conoscono, perché ha avuto una storia, diciamo, anche pubblica molto vasta. Figure che quindi, per dire, aprirono, a partire pur dalla loro cultura religiosa, luoghi, no? A Genova Don Gallo aprì le porte di una vecchia e rovinata parrocchia, che era però nel porto, l'aprì e disse: questa è una casa che ha la porta aperta, chi vuole venga, se viene parliamo, cerchiamo di capire dove sta il malessere, cosa possiamo fare insieme. E di lì nacque, diciamo così, quest'altro versante. Bene, questi due versanti tra gli anni 70 e gli anni 80 cominciarono ad assumere forme, e queste forme sono le forme che poi hanno assunto nomi. Questi nomi sono comunità tal dei tali, sono cooperativa tal dei talantri, sono, come dire, nomi di varia diciamo anche di vario orientamento istituzionale, che comunque per tutti gli anni 70 hanno rappresentato questo, diciamo, riaggregarsi di generazioni, un paio, due o tre generazioni che si erano fortemente disaggregate, come Luca in qualche modo accennava prima, eccetera. Questo processo poi però ha avuto una storia. Gli anni 70 sono anche passati, sono arrivati gli anni 80. Gli anni 80 sono gli anni in cui c'è ancora un po' il mito nelle società europee, no? C'è ancora un po' il mito che il capitalismo produce il progresso capitalista, l'industrializzazione, la società dei consumi, sono il bene, tuttavia producono anche fasce, margini di difficoltà. E allora, diciamo così, le istituzioni si dovrebbero prendere in qualche modo in carico la difficoltà che genera questo processo produttivo, questo progresso produttivo. È un'idea che voi conoscete con il nome Stato sociale, no? C'è tutta una retorica sullo Stato sociale, tutta una letteratura anche accademica e della ristagno. Tuttavia, lo Stato sociale sarebbe, diciamo, quella parte di spesa pubblica, di denaro pubblico, che è uno Stato, diciamo così, che sta progredendo verso una maggiore occupazione, un maggior benessere di tutti, deve mettere in conto perché questo suo percorso produce anche degli effetti, diciamo, di difficoltà, di sradicamento, di aree più penalizzate, eccetera. Non c'è solo un progresso che porta solo bene, bisogna affrontare anche questo. Negli anni Ottanta questo significò in concreto che i governi socialisti, soprattutto Craxi, eccetera, di quegli anni, utilizzarono una parte del denaro pubblico per sostenere quelle cooperative, quelle comunità che maggiormente, secondo loro, potevano contribuire a prendersi cura di, no? Una parte della popolazione. Naturalmente ci furono lotte molto dure a livello istituzionale, perché il mondo cattolico voleva dei soldi da una parte, il mondo laico li voleva dall'altra, c'erano idee molto diverse, tant'è che nacquero progetti molto diversi. Qui entro sempre di più nel tema di Milano. Per esempio a Milano tutta una serie di volontariato di carattere cattolico che ruotava intorno a un prete, che però era Don Giussani e non era Don Gallo, no? Si aggregò intorno ad alcune figure anche molto, diciamo, dinamiche, politiche, che si legarono molto al potere politico, e nacque la Compagnia delle Opere. La Compagnia delle Opere è diventata poi famosa perché uno dei leader di questa Compagnia delle Opere era Formigoni, cioè diventato poi un politico nazionale di grande rilievo e una figura importante, molto importante a livello regionale, mise progressivamente in una forma, no? Questo tipo di processo. Da un'altra parte nacque il gruppo Abele, per esempio, ecco, e abbiamo a Torino un altro problema. Nacquero dei gruppi laici di varia natura, e in questa zona, soprattutto in Emilia e in Romagna, nacquero le cooperative interessate al lavoro sociale. Anni 80-90. Con gli anni 90 succede però un altro passaggio, un passaggio interessante, perché comincia a riguardarci da vicino. Questo passaggio è il passaggio del fallimento di quello che è stato chiamato lo Stato sociale. Fallimento perché cominciano molti imprenditori, molti industriali, molti, diciamo, intellettuali legati a loro, cominciano a porsi una domanda che oggi è una domanda centrale. Perché mai uno Stato che si deve oggi confrontare, oggi parliamo anni 90 e quindi 2000, si deve confrontare con una competizione internazionale che è feroce, altissima, eccetera, dovrebbe spendere dei soldi per prendersi cura di persone che non saranno mai più consumatori e men che meno lavoratori. Quindi che da un punto di vista, diciamo così, cinico, però anche vero, no? Sono del tutto inutili. Messo nel quadro di un pensiero capitalista, dove il senso, la razionalità sono legati dalla logica del fatturato, dalla logica del profitto, alla secca, se uno non consuma è assolutamente inutile in una società, è un costo passivo. E perché noi dovremmo assumerci questo costo quando persino nelle famiglie noi vediamo che molte persone, diciamo così, non vogliono più spendere i loro soldi per le loro nonne o per i genitori anziani o per dei figli che hanno problemi di handicap, eccetera. Un dato reale che la ricerca sociale ti spiattella crudamente sotto gli occhi. Perché alcuni sociologi molto noti, come anche molto accademici, se voi come Bauman, che conoscerete perché scrive tanti libri e tanti articoli, è anche un personaggio pubblico, ma è una figura molto intelligente e profonda, che fa analisi molto interessanti, pone questo problema. Dice, noi col fine del Novecento vediamo che cambia il mondo del lavoro, comincia ad aumentare una fascia di lavoro non lavoro che verosimilmente diventerà sempre più non lavoro e basta. Tendenzialmente abbiamo degli scenari che ci dipingono un po' tutti, dalle grandi università degli Stati Uniti a quelle dell'India, a quelle dell'Europa, scenari che ci dicono che l'occupazione giovanile nei prossimi anni non si fermerà alle cifre attuali, già infinitamente preoccupanti, ma arriverà intorno al 50%. E allora, ecco, in questa prospettiva, perché dovremmo spendere ancora dei soldi per lo Stato sociale? Da questa domanda nasce la politica della demolizione dello Stato sociale, una politica che potete seguire tranquillamente guardando i bilanci dello Stato e vedendo come la spesa sociale negli ultimi anni è una spesa impicchiata, diciamo, i soldi sono sempre meno. Ora però l'insieme di quelle cooperative, di quelle comunità, di quei luoghi che avevano raccolto intanto migliaia di persone, diciamo così, con le culture più diverse, no? Si trova a questo punto a dover fare i conti proprio con la mancanza di fondi. Cioè quel progetto aveva preso dei percorsi, ma quei percorsi non sono più istituzionalmente sostenuti, a meno che. E questo è il passaggio di cui noi abbiamo dovuto interrogarci, perché a meno che significa che, come tutti i processi, ad un certo punto, quando nasce un momento di difficoltà, cosa fanno? Si ristrutturano, si ripensano. Si ristrutturano e si ripensano in che chiave? Ecco, la chiave che in Italia è stata scelta è una chiave, diciamo così, produttivistica, e una chiave che ha un calcolo economico molto semplice e molto preciso, e si chiama il calcolo dei differenziali. Questo calcolo funziona così. Se ve lo espongo con un esempio, se un detenuto in carcere costa allo Stato 120 euro al giorno, e questo è un calcolo che si fa in fretta, basta guardare i bilanci e dividerlo per il numero dei detenuti, si possono dare situazioni in cui, mettendolo fuori dal carcere, qualcuno me lo gestisce per 50 euro? In tal caso lo Stato guadagna 70 euro per ogni detenuto. è un differenziale economico che fanno per esempio tutti gli industriali. Se in Italia la forza lavoro mi costa 100 e in Albania mi costa 50, io sposto il mio call center in Albania, no? E faccio lavorare le persone in Albania a 50, cioè guadagno, no? Indipendentemente dal lavoro già a 50, c'ho già un guadagno, che è semplicemente la delocalizzazione. Ecco, allora io posso pensare a una delocalizzazione istituzionale. Invece di tenere le persone, poniamo 65.000 persone nel carcere in Italia, con l'Europa che ci spara addosso e dice ah ma ci avete troppa gente, i posti ci sono 15.000 persone in più, anzi 20.000, dovete ridurre, se no ci sono sanzioni. E allora prendiamo queste 20.000, andiamo a cercare in queste situazioni comunitarie, ristrutturate in modo aziendalistico, qualcuno che ci tenga in carico queste persone per 50. Naturalmente voi capite che se sei in una struttura come la Compagnia delle Opere, che nel frattempo si è strutturata come un impero, o la Lega delle Cooperative, cioè che è un impero di per sé, cioè o qualche struttura laica, insomma, che ha più o meno le stesse, non della Lega delle Cooperative, non della Compagnia delle Opere, ma diciamo che ha buone misure, questo significa che uno può fare dei conti e si dice, vabbè, se per tenermi un carcerato me lo devo tenere a 50 euro, bisognerà pure che, diciamo, il secondino laico che farà questo lavoro, no, non mi costi molto. Perché se mi costa molto, voi capite che cioè non ci sto dentro, no? E quindi inizia tutta una discussione su come pagare o come non pagare le persone che erano fino a quel momento interne al lavoro nel sociale. Ma questo è l'aspetto, diciamo così, più povero della questione, perché molte delle persone che erano entrate negli anni 70-80 nel lavoro sociale, dicevo all'inizio, c'erano entrate perché avevano una certa cultura, avevano l'idea, diciamo così, che i fratelli non si abbandonano. Per esempio, la gran parte e la parte più interessante del lavoro che è stata fatta sulla riduzione del danno, no, rispetto all'eroina, l'hanno fatta compagni dei centri sociali. Compagni di centri sociali che andavano nei rave, no? E ci andavano con l'idea di non dare un giudizio su chi in quel momento stava casomai assumendo delle sostanze. Questo era un problema di altro genere, ma dicendo se tu fai quella scelta io non ti lascio in quella scelta e ti porto una bottiglia d'acqua e ti dico se vuoi usare una siringa, casomai usi una siringa pulita e non una sporca, perché quella sporca ti porta anche all'AIDS. Allora c'era un senso, un moto, diciamo così, di fratellanza, di forte, diciamo così, presenza ai problemi sociali, che era anche l'elaborazione di una cultura che, se vogliamo, potremo adesso rinominare in una maniera più alta, che la cultura che per esempio Foucault chiamava del prendersi cura di sé e del prendersi cura dell'altro. Che vuol dire? Che vuol dire prendersi cura di sé e dell'altro? Che rapporto c'ha con il giudizio? Che rapporto c'ha con le culture comportamentiste? Che per esempio in alcune di queste comunità alcuni preti portavano avanti. Ti metto in una stanza chiusa, ti deprivo dell'eroina e finché proprio non ti passa ti tengo chiuso lì dentro e alla fine premi e punizioni, in qualche modo ti rimetterai in sesto. Non c'è bisogno di nominare le strutture che hanno fatto questo e che hanno fatto infinito danno alle persone nell'arco degli anni 80, 90 e tuttora continuano a fare. Ecco, questa cultura del prendersi cura di sé è anche una cultura tutta da sviluppare, e è tuttora una cultura tutta da sviluppare. Ma nel momento in cui siamo arrivati a questo taglio radicale della spesa pubblica e a questa rifunzionalizzazione di questi processi sociali in chiave, diciamo così, di risparmio, in chiave di grande risparmio, ci siamo imbattuti con un problema che per esempio gli Stati Uniti conoscono già molto bene, che era la privatizzazione dei luoghi penali e la privatizzazione dei luoghi di cura. E sapete che negli Stati Uniti le prigioni sono così enormi, così ampie, la quantità di popolazione imprigionata è talmente al di fuori delle medie e delle norme europee, perché è un grandissimo, un colossale affare, un business. Ci sono moltissimi lavori bellissimi e interessanti che ve lo possono raccontare, cioè questo panorama economico. Si fa soldi, i direttori delle carceri americane fanno delle guerre per appropriarsi, no, il più gran numero possibile di detenuti. Più ne hanno e più soldi fanno. Questo è esattamente quello che sta succedendo a Brindisi, per esempio, dove in questa, diciamo, scenario che vi ho raccontato, una grande multinazionale francese che lavora in tutta Europa, che ha una grande quantità di mezzi e esperienza, vedendo la situazione è andata a partecipare ai bandi, diciamo così, per appropriarsi, poniamo, tutto il lavoro a domicilio. Imbattibile, perché fa la stessa operazione che fa Amazon sul piano, diciamo così, editoriale. Per esempio, io, insomma, abbiamo anche un'attività editoriale, quando facciamo uscire un libro, no? Il nostro libro, il giorno stesso in cui esce, viene messo in vendita su Amazon al 25% di sconto. Allora non gliene frega assolutamente niente, ovviamente, del fatturato che può fare con una casa editrice come la nostra, che è 0,000 seguito da 1000 zeri. Gli interessa che tu non esista proprio più, perché si prende tutto, e se si prende tutto decide poi le politiche dei prezzi. Allora, sta succedendo nel lavoro sociale esattamente la stessa cosa. Arriva una multinazionale, partecipa ai bandi, si prende tutto il lavoro sociale. Cosa succede nel brindisino? Che 72 cooperative, che erano abituate a lavorare sull'ordine delle 50 persone, 22 persone, 48, che ne so, 100, insomma, si trovano nell'assoluta impossibilità di competere. E quindi cosa faranno? Chiuderanno. Cioè, il lavoro sociale finisce, oppure la parte di loro più esperta verrà recuperata da questa grande multinazionale, che gli offrirà ovviamente un lavoro alla stessa maniera in cui lo offre Amazon, ai livelli, diciamo, salariali minimi. E qui vedremo poi come lo Stato a un certo punto contribuisce ed entra in questo tipo di progetto. Questo per dirvi che a Torino, a Milano, cioè come in Puglia, e sicuramente anche qui, sebbene qui forse in una maniera più mediata, perché la Lega delle Cooperative, come dire, è tradizionale, è storica, in qualche modo ha fatto fuori quasi tutti gli altri molto prima, cioè di arrivare a questo punto, quindi ha in qualche modo il monopolio delle situazioni. Noi stiamo assistendo a un percorso di ristrutturazione del lavoro sociale, dei lavoratori sociali e delle imprese sociali. La ristrutturazione delle imprese ha un preciso indirizzo, è guidata dal capitale finanziario. A Milano o a Torino, per dire dove l'abbiamo guardato noi, è evidentissimo. Oggi la stragrande maggioranza dei fondi con cui si può poi intervenire nel sociale sono della Fondazione San Paolo, della Fondazione della Caritas, della Cassa di Risparmio, eccetera. Quando dico Fondazione San Paolo, intendiamoci, intendo la più grande fondazione finanziaria europea, cioè non è semplicemente neanche un'azienda torinese. Ma chiedetevi chi dirige o chi ha diretto la Fondazione San Paolo, allora troverete Chiamparino. Cioè, chi è Chiamparino? Chiamparino è il presidente della regione, il sindaco, a seconda di come vogliono le situazioni. Cioè troviamo una classe politica che si è strettamente fusa col capitale finanziario, tanto lì come a Venezia, come a Milano, come qua, attraverso la Lega delle Cooperative, e che ha mandato i suoi rappresentanti ormai in modo lobbistico, no, direttamente anche al vertice del sistema politico. Voglio dire, citavo Formigoni, ma potrei citare Lupi, che era l'espressione della Compagnia delle Opere all'interno del governo. Citavo la Lega delle Cooperative, ma potrei nominare Poletti, diciamo così, che è esattamente il lobbista, cioè, di questa situazione. Oggi noi abbiamo un sistema politico che, funzionando per lobby, anche se non lo dichiara, cioè ci dice molto chiaramente, quindi anche qualcosa sulle politiche che lo Stato intende fare rispetto a questa situazione di massima che vi indicavo. Queste politiche sono state perfettamente esposte proprio da Poletti, per esempio, quando ha proposto due o tre mesi fa, cioè noi stavamo ancora facendo il cantiere, la riforma del servizio civile italiano. Adesso non vi rifaccio la storia di questa istituzione, che negli anni 60, per dire, era un'istituzione a far tremare i polsi, ci andavano solamente alcuni piccoli pacifisti, diciamo così, molto determinati, che non volendo andare a fare l'esercito, decidevano di andare a fare il carcere militare a Peschiera e in altre parti. Andare in servizio civile significava quello. Oggi invece il servizio civile è un progetto di rivitalizzazione di questa istituzione in chiave sociale. Un progetto che prevede che entro il 2017, no, verranno assunti al valore di 430 euro al mese 100.000 giovani disoccupati. Quindi un bel progetto di riassorbimento della disoccupazione a spese dello Stato, il quale Stato poi li utilizzerà riversandoli nel mondo del lavoro sociale, no? A metà del loro costo. Vale a dire, le cooperative che in qualche modo se li prenderanno pagheranno metà dei 400 euro. Per cui diciamo così che con 200 euro tu ti becchi un lavoratore che ti farà il lavoro a tempo pieno, eccetera. Che questo sia non solo un progetto ce lo dice per esempio l'Expo di Milano. Cioè, se alcuni di voi hanno seguito un po' questa orrenda vicenda dell'Expo, perché i giornali radio ce la raccontano dal punto di vista del rapporto tra criminalità e imprenditoria, o del rapporto dell'inefficienza dell'imprenditoria, ed è un aspetto, diciamo così, da mettersi le mani nei capelli. Ma noi possiamo guardare invece da un altro punto di vista, dal punto di vista delle entrate in campo in Italia, di quello che possiamo chiamare con un ossimoro piuttosto, diciamo così, inquietante, lavoro gratuito. L'Expo utilizzerà per l'accoglienza 18.000 giovani lavoratori a 0 euro di salario. 18.000 persone che in cambio riceveranno un, diciamo, credito formativo. Potranno forse spenderlo dopodomani, cioè dicendo: ah, io ho fatto una bella esperienza, ho incontrato gente di tutti i paesi del mondo, cioè, no? Però intanto, se noi andiamo a raccontare questa storia ai licei di Milano, o all'Istituto Alberghiero di Milano, all'Agrario di Milano, troviamo dei giovani ferocemente incazzati che dicono: il lavoro gratuito vattelo a fare te, perché lavoro gratuito significa che mia mamma, mia nonna, mia zia, qualcuno, no, deve darmi i soldi per fumare una sigaretta o per bere un bicchiere di birra o semplicemente per prendere tram. Lavoro gratuito cosa significa? Significa costruire un rito di passaggio dentro la società italiana in cui si addestrano i giovani studenti a un interregno all'interno del quale non verranno pagati, ma che diciamo, consentirà loro di fare l'esperienza dell'obbedienza e l'esperienza del conflitto. del conflitto, non più con le aziende ovviamente, ma del conflitto tra di loro, per chi alla fine tra quei pochi posti dovrà avere il posto di lavoro. Questo noi lo abbiamo raccontato anche in un capitolo del lavoro sociale, dove questa cultura è entrata per prima ed è entrata attraverso una, diciamo così, contaminazione con le vecchie culture. Per cui è stato soprattutto il mondo religioso a introdurre, diciamo così, l'idea del volontariato, della mission, come si dice con un linguaggio più moderno, mission, vision, no? Cioè tu lavori 7 giorni, perché a volte non c'è neanche il giorno, ma diciamo situazione benevola, lavori 5 giorni, ebbene 3 te li pago e 2 diciamo li fai come volontariato, li fai come compartecipazione, no, alla mission di questa impresa, il che significa dai 2 giorni di lavoro gratis a un'impresa che ha preso un appalto di quelli 120-50, ha preso un appalto a 50, no? E per stare in piedi all'interno di una situazione economica spinta verso il basso, fa la scelta di pagare i suoi dirigenti e sostanzialmente di penalizzare fortemente i territori bassi del mondo del lavoro. È evidente che in questa situazione tutta quella cultura del prendersi cura va a carte 48, tutta quella cultura non ha più senso e non ce l'ha non solo per un ragionamento di quelli di questo tipo, ma non ce l'ha anche per un'altra ragione. Perché se io ti do un detenuto in affidamento da tenermi, uno che viene dall'OPG da tenermi, uno che, diciamo così, ha sempre... Io te lo do e ti chiedo anche come magistrato di sorveglianza, come istituzione degli assistenti sociali, come ASL, una serie di garanzie che tu me lo tieni alle condizioni, no? Che devono essere rispettate. Allora, le condizioni significano, per tornare a un esempio che vi facevo all'inizio, che la comunità di San Benedetto al Porto non può tenere nessuno. Perché come fa a tenerlo? O mette le sbarre, o mette il chiavistello alla porta, o mette degli operatori che di notte fanno il turno per evitare che qualcuno esca, oppure sono ancora una comunità aperta, chiunque può uscire. Ma se esce uno, allora l'operatore deve mandare un fax immediatamente, deve dire è evaso, in qualche modo denunciarlo, questa persona subirà poi un procedimento disciplinare. E di qui la cultura della fratellanza di cui parlavamo, il prendersi cura, che senso ha? Tutto ciò diventa custodia, diventa custodialismo, diventa, come dire, una maniera mascherata di fare delle istituzioni totali, no? Senza dirlo, diciamo così, privatizzandole e facendole, diciamo così, lavorare al più basso costo possibile. È il processo che è in corso in molti paesi e che in Italia si sta affacciando in questo momento, ed è il processo che sta scardinando anche la sensibilità, la cultura degli operatori sociali, molti dei quali non sono cresciuti in questo clima, non sono finiti lì perché semplicemente non sapevano dove sbattere la testa, no? Ma sono finiti lì attraverso un percorso personale che in qualche modo si è venuto a configurare nell'arco di 30-40 anni come un'attività professionale e che quindi cominciavano ad immaginare anche una loro identità professionale. Benché non ci siano contratti specifici, benché in una città come Milano noi abbiamo contatto 17 tipi di contratti diversi nella stessa struttura, per cui voi capite, cioè una individualizzazione, una scomposizione del lavoro, cioè pazzesca, e beh, benché tutto ciò, molti ancora, prima abbandonare i remi prima di dichiararsi sconfitti, prima di dire vabbè allora andiamo a fare i secondini di serie B, no? Vogliono o hanno scelto di cominciare a pensarsi. Ecco, il nostro lavoro quindi nasce dal tentativo di problematizzare questo passaggio in questo momento, di collocarlo attraverso diciamo la prospettiva, che è la prospettiva che nasce con l'origine di questa serie di attività e che ha, diciamo, come occhio attento gli anni che verranno, anni in cui la massa delle persone da custodializzare, come dicono alcuni, una parola tremenda, da prendere in custodia, da controllare, no? Come questi ragazzini della rivolta del Viso. Luca è stato buono, cioè, nel raccontarla, anche molto discreto, ma la storia è terribile, perché quei ragazzini che avevano dai 9 agli 11 anni erano tutti ragazzini con handicap, ed erano i ragazzini con handicap delle famiglie più povere di Milano. Persone che quindi, quando hanno cominciato uno di loro, quando ha cominciato a tirare il Riso, chi di voi poi avrà voglia, potrà leggere la storia, no? Quando ha cominciato a tirare il Riso, ha detto una frase che ha messo nello sgomento l'operatrice che poi lavorava da noi. Diceva, sì, va bene che noi abbiamo degli handicap, va bene che siamo poveri, ma non siamo bestie. Bestie, no? Ecco. Questo è il punto a cui noi oggi, diciamo così, ci sentiamo di dover, pensiamo di dover ragionare. Ragionare per capire, e chiudo questo intervento, diciamo, preparatorio, mi auguro, in una riflessione collettiva, ragionare intorno a due questioni di fondo. È un lavoro. Il lavoro nel sociale, non un lavoro gratuito, non un'operazione di volontariato, è un lavoro o non lo è? Se lo è, allora come tale deve avere una precisa definizione identitaria e contrattuale, come tutti gli altri lavori. Sono imprese quelle che dicono di chiamarsi imprese sociali o cosa sono? Luoghi in cui circola del denaro pubblico a che titolo? Perché deve circolare quel denaro pubblico proprio in quei luoghi? In base a quale criterio? No? Un criterio aziendale? Allora in Emilia potremmo far subito i calcoli, si fa molto in fretta. L'altro giorno ho presentato questo libro a Bologna, ci abbiamo messo poco a calcolare cosa era successo negli ultimi anni nel mondo del lavoro sociale. Tutte le strutture delle cooperative, della Lega, si sono coordinate, abbiamo un'unica azienda che si è ristrutturata e si presenta esattamente come la Fiat, come qualunque altra azienda. Hai un'attività aziendale. Un'attività aziendale, allora, su perché è cooperativa? Cosa c'entra con le cooperative? Le cooperative sono una cultura di un certo tipo. Se fai un'azienda, fai un'azienda. E se sei un'azienda, perché i soldi pubblici devono andare a te? Perché? Sono domande importanti. Perché? Che servizio tu sei in grado di dare? No? E quale cultura, diciamo, il tuo servizio oggi mi rappresenta in questa società? Ecco, che discussione noi dobbiamo fare sulle figure che andranno a finire su quei territori? Dobbiamo averlo molto chiaro, se non rispondiamo chiaramente a queste cose, questi territori diventeranno l'equivalente di alcune strutture per anziani, cioè di alcune, perché ovviamente sto parlando delle strutture per anziani poveri, le strutture per anziani ricchi non hanno nessun problema, cioè se uno è ricco, cioè voglio dire, se ne sta molto bene, cioè può avere 50 infermiere, cioè 20 soldazzatori, cioè un bel parco intorno, cioè è tutto quello che la ricchezza gli consente. Ma se uno è povero e non ha una lira e viene lasciato dai figli casomai con un trucco, perché gli dicono guarda, guarda, vado a fare la spesa, stai qui che poi ti vengo a riprendere, e si ritrova chiuso per i prossimi 20 anni finché non muore all'interno di una struttura. Allora, cioè, queste sono strutture che ci riguardano o riguardano solamente quelle poche imprese che prenderanno in appalto questi territori e con quattro soldi, no, cercheranno di vivere bene loro e di far vivere al limite dell'invivibile gli altri come i bimbi della rivolta del Risi. Ecco, questo è il lavoro che noi abbiamo aperto, e gli incontri servono per aprire ulteriormente la riflessione, per raccogliere altre esperienze in modo da arrivare in un tempo ragionevole, cioè a approfondire la conoscenza di questi territori. Grazie.